Dopo. Luca Mazzone davanti a questo gruppo di 141 atleti, 70 donne, 71 uomini. Sergio Mattarella in piedi per applaudire, per tributare gli onori del caso.
Che belli che siamo,
Modacchi, guardateci.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Felicissima davvero, grazie. Volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l'affetto per questi anni, veramente vi porterò nel cuore. Dispiace, ma sono veramente felice per questa nuova avventura, davvero. E non vediamo l'ora, io e la mia famiglia.
Ciao bianconeri, sono molto felice per essere qui, finalmente. È passato un tempo lungo, ma finalmente. Adesso andiamo a fingere insieme. Dai, forza Juve.
Ore 18 si terrà il sorteggio per la nuova Super Champions, la nuova Champions League.
Da 32 a 36 squadre, questo è il cambio più grande, più partite da seguire e subito dei big match.
Poi Olmo, Piazza! Esordio da sogno con il Barça per Dani Olmo che all'82 ribalta tutto e fa 2-1.
Diventato disponibile da ieri.
E chiude con l'ace Lorenzo Musetti. Mamma mia che faticaccia questa partita, che a un certo punto sembrava persa. Cancellato due match point.
Sicuramente questa vittoria è per me in primis, però è per tutto il team, la famiglia che ho fatto soffrire.
Ha giocato meglio di me, ha giocato una partita molto molto solida, servendo, rispondendo bene, sapevo che sarebbe stato complesso, bravo lui. Ho avuto appunto questa flebite con la vena del polpaccio, ovviamente io ci tengo a dirlo, non ho perso per quello, testa al futuro, quello che saranno i prossimi tornei, l'anno scorso è finita peggio.
Quest'ultimo era Berrettini, che ha perso in tre set con Fritz. Ieri ci auguravamo di meglio, me lo ricordo, con Pierluigi Pardo. Altro è Musetti, che invece match maratona ha battuto Kecmanovic. Quanto agli Australian Open, vi segnalo due cose fondamentali, come gli outfit di Naomi Osaka e di Sasha Zverev in campo femminile. Naomi Osaka con un fioccone, ha giocato un fioccone dietro la schiena, sembravano due ali gigantesche da angelo. E Zverev invece, per la gioia di tutte le signore appassionate di tennis, in versione Baywatch, bagnino con la canottiera. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, ciao.
Ti vedrei bene.
Tu come stai, canottiera?
No, ti stavo dicendo che ti vedrei bene vestito da Zverev.
ti ringrazio. Ho un addominale che sto per scolpire nei prossimi mesi.
L'obiettivo è quello.
Tanto, l'obiettivo, ripreso 5 kg durante l'estate, adesso voglio togliere questi 5 e toglierne altri 5. Forza, ce la possiamo fare tutti insieme, vi aggiornerò. Dai, andiamo avanti, passiamo alle cose serie.
Ecco, Filippo, come sei messo a condizione fisica? Filippo Maria Ricci.
Buongiorno. Buongiorno. Insomma, anche lì la canottiera ancora no. Ancora no.
Che non tiene
ci siamo incontrati in Puglia l'ultima volta. E io in Puglia ho fatto. No, è fredda cronaca, non sto ho messo 4, cioè del mio ingrassamento, ho messo 4 kg in 6 giorni, ma non poi 4 kg miei, io lo dico sempre, essendo diciamo la cifra abbastanza alta, equivalgono diciamo a 2 kg di una persona normale, nel più e nel meno, no? Anche quando dimagrisco, cioè, hai perso 10 kg, che ne so, in un mese, più o meno è il doppio di uno che pesa 60-70 kg. Però è fredda cronaca, 6 giorni 4 kg. Anche con uno stadio
manso, due adesso piano piano.
Tu due?
Due in weekend. No, è tutta l'estate, quindi va bene. Però è chiaro, i miei due possono essere uguali a 10 per te, insomma, visto che è lo stesso. Va bene, ragazzi, vedremo. Stiamo lavorando alacremente.
Molto bene. Anche, nel weekend sarà da lavorare un sacco. Andiamo verso un weekend in cui non si sa davvero più dove guardare. No, perché c'è, sì, c'è qualunque cosa. Tra poco, tra l'altro, inizia a Barcellona, a casa di Ricci.
Anche la vela. Esatto, sì, anche la
casa del mare di Ricci. Inizia la vela.
Sì, davanti al terrazzo.
Tanto il mercato bolle come un pentolone. E Pier, io sposo il lodo Zazza, Zazzaroni. Mercato aperto dal 25 al 31 di agosto, tanto come dice lui, come le zie si aspettano i saldi, quindi gli ultimi giorni.
Sì, cioè, allora il fatto che il mercato sia aperto col campionato che è già iniziato è oggettivamente una stortura, sono tutti contrari, però nessuno fa niente affinché questa cosa passi. Sul fatto invece che buona parte dei movimenti di mercato si concentrino negli ultimi giorni, secondo me è una tendenza assolutamente voluta. Cioè, certo, fisiologica al tempo stesso voluta, strategica in qualche caso, perché se no non avrebbe senso, no? Se no comprerebbero tutti, i vari acquisti verrebbero distribuiti equamente nei vari momenti del mercato che è aperto per 3 mesi, ma poi in realtà sappiamo che gli ultimi 15 giorni, l'ultima settimana, in qualche caso le ultime 24-48 ore sono quelle decisive.
Beh, certo, come
perché
quando...
è l'ora dei grandi affari, perché è l'ora dei grandi mal di pancia, perché è l'ora degli scazzi improvvisi in qualche caso. E quindi insomma è la logica che porta qui. E qualche volta i calciatori sono, tra virgolette, i carnefici, e qualche volta le società sono spietate con i calciatori che diventano vittime di lusso. Ci mancherebbe altro.
Ma tu immagini in format televisivo, a parte il fatto che i primi giorni di mercato si ufficializzano le cose che si sono già fatte da mesi o da anni.
Esatto.
Gli ultimi 2 giorni è come quando fai gli esami all'università, l'ultima notte stai a studiare.
Sì, la
tutto.
Notte prima degli esami.
La notte prima degli esami.
Sai, il format televisivo c'è il format televisivo. Gli ultimi... Da Bonan, dagli amici Bonan di Marzio, ma anche Crescitiello, Pedulla. Cioè, ormai.
Se tu concentri tutti in 5 giorni, immaginati l'ultima mezz'ora.
Sì, però le ultime 24 ore, però. Se già è così, se già le ultime 24 ore sono caricate,
poi è un bel mercato questo, ragazzi. Io nella mia idea complessiva sul ritorno del calcio italiano, che qualche volta può essere scambiata per eccessivamente ottimista, secondo me c'è anche questo. Cioè, comunque le società italiane si muovono, fanno delle cose che secondo me 10 anni fa non facevano, dai. Non siamo quelli degli anni 90, ovviamente, perché lì eravamo noi che davamo le carte a tutti, però siamo tornati a vedere che si fanno offerte per McTominay, per Sancho.
Pensa che in Spagna invece c'è chi fa il furbetto e tessera un giocatore che magari non potendo neanche farlo, questo entra, segna e tu vai primo in classifica. Il Ciolo, poveretto, pareggia 0-0, già casino, è meno 4 dal Barcellona dei furbetti.
Sì, esatto, hanno fatto l'escamotage, no? Visto che non c'è una lira, perché non c'è una lira, l'anno scorso il Barcellona aveva speso 3 milioni e mezzo, no? Per prendere Oriol Romeu, quest'anno ne ha spesi 60 per prendere Dani Olmo, però il problema, i soldi ce li hanno anche teoricamente, perché qui va spiegato, perché in Italia non sembra, è una cosa un po' complessa, comunque cerchiamo di essere semplici. Visto che il Barcellona incassa tanto, i soldi, e spende anche tanto, però diciamo i soldi per comprare potrebbe anche averli. Il problema è che poi la Liga controlla le entrate e le uscite, fa un bilancio e dice vabbè, tu puoi arrivare fino qui. Quindi tu, perché loro, se no non si spiega, dice volevano prendere Rafa Leao, no? E poi Chiesa e milioni di altri giocatori, e sulla carta potrebbero anche, il problema è che poi non li possono tesserare, perché sul tesseramento lì la Liga è ferrea, per cui tu puoi spendere questo e basta. Allora, cosa è successo? Il povero Christensen c'ha un problema, un tendine, doveva star fermo un mese, massimo un mese e mezzo. Gli hanno detto guarda, prenditela con calma, stai tranquillo, per 4 mesi tu non ti preoccupare, ti curi bene, poi torni al 100%.
Lista infortunati, sì.
Esatto, quando tu c'hai un giocatore infortunato, l'80% del valore del suo salario può essere utilizzato, non è che non lo pagano, però hai un bonus. E con questo bonus gli è stato valido per tesserare Dani Olmo.
Ma la visita fiscale non arriva,
già fatto,
no?
Lo stesso.
Non arriva la visita fiscale.
Non ho capito.
La visita fiscale non arriva.
Quello è fermo, quindi va bene. Ma il problema è che poi a dicembre...
E poi tra 2 mesi diranno, miracolo!
No, fino a dicembre non lo possono, lui fino al 1 gennaio non può essere tesserato. Cioè non può rientrare in squadra.
Miracolo, è guarito molto prima di quello che pensavamo, però purtroppo non può giocare.
esatto. Sì, però è così, devono fino a gennaio hanno fatto lo stesso con Araujo, che però l'infortunio è più serio, e quindi grazie all'infortunio di Araujo hanno tesserato Iñigo Martinez, e questo è il Barcellona di adesso, vive di queste piccole così
furbate, diciamolo.
Però
diciamolo.
Qui è interessante anche furbate. Un altro aspetto, no? Il fatto che la Liga introduce con qui un elemento, diciamo, di autoregolamentazione che insomma che è abbastanza ardito, no?
Anche sì, sì, poi è ferreo,
rivoluzionario. Appunto, certo, quindi voglio dire, quello che da fuori chiaramente poi comunica un senso di difficoltà, e onestamente vedere il Barcellona, lo ripeto ancora la terza volta, il Barcellona che è in difficoltà per andare a tesserare dei giocatori fa abbastanza effetto, no? Per il club che è, per quanto ha vinto, per la forza economica, per lo stadio nuovo, eccetera. Sì, anche altre squadre. Però ecco, tutto nasce da una, diciamo, da un atteggiamento secondo me anche lodevole, no? Si parla tanto della sostenibilità, certo, del calcio, ecco.
Questo è esemplare, lo dico senza veramente campanilismi, cose. In questo sono bravi, insomma, e le regole ci sono e le applicano, perché appunto non fanno sconti, E poi adesso, detto, questo è un escamotage, però voglio dire, intanto comunque quei due giocatori che hanno messo fuori, poi ci devono parlare, cioè con Christensen, poi magari questo si può anche dire no, scusa, io non sto male, cioè la devi gestire poi. E così, e intanto diciamo, questa è la situazione al momento del Barcellona.
Beh, Barcellona comunque rimane la capitale dell'Ulster.
Dani Olmo entra, segna e basta.
Certo. Con buona pace di tutti quanti. Con buona pace del medico che deve fare la visita fiscale. No, non c'entra nulla con la Liga, però volevo un tuo commento su questo. Perché tra i vari eventi del weekend, pensa che avevo messo in maniera del tutto perversa un circoletto rosso domani alle 18, no, sabato alle 18, Sampdoria Bari, tutte e due ultime in classifica in Serie B.
Ha cambiato allenatore
via Pirlo, che sinceramente ha fatto male alla Sampdoria, dai, diciamoci la verità, e arriva Sottil. Pirlo non decolla.
Una cosa però, cacciare un allenatore dopo tre partite, a me
lo so, campionato e tre partite, no, ma questo,
ma allora lo mandi prima però, non dopo tre partite,
che vuoi che ti dica?
Ha fatto male, va bene, ok, dopo un anno lo puoi giudicare, va bene, quello che è. Ma dopo tre partite, cioè, cos'è cambiato rispetto all'anno scorso? Niente.
Sì, poi ne parliamo lunedì, poi parliamo lunedì anche, non solo di Pirlo, parliamo lunedì.
No, ho di la fiducia.
Come sei malizioso.
È una constatazione.
No, io non credo, tanto per abboccare all'amo dell'amico Genta, che ovviamente si pone degli interrogativi su Milan e Roma, che sono...
Il perfido Genta.
Hanno iniziato male e sono attese da due appuntamenti.
Dopo mi dici anche della Roma, che succede. Dopo un altro campione del mondo, poi mi dici che succede, però va avanti.
No, io sarei sorpreso. Qualunque cosa possa succedere nel weekend, sarei sorpreso di vedere cambi in panchina lì. Però è chiaro che insomma, adesso sarei sorpreso, magari fra 20 giorni o un mese già sarebbe diverso. Insomma, è la schiavitù del risultato, ragazzi.
No, però bisogna lottare contro la schiavitù del risultato, Pier.
Ricordiamoci Gasperini, l'inizio di Gasperini.
Sì, l'inizio
di Gasperini, il primo anno dell'Atalanta, che dopo 5 giornate aveva dare 3 punti, insomma, era a rischio esonero, e poi ha fatto quello che ha fatto. Quindi.
Sì, ricordo anche Gasperini dell'Inter.
L'inizio di Sir Alex Ferguson, Pier.
Ferguson,
non lo so, comunque ti ho detto, poi, il caso di Pirlo poi a me sembra ancora più paradossale, perché
l'anno scorso e non ha fatto bene. Lo confermi? Sono rimasto sorpreso della conferma. Sinceramente,
tanto, senza entrare nel merito, che poi sia valido o meno, però non mi sembra, a livello strategico, mettiamola così, non mi sembra proprio. E gli altri, se prendi un allenatore nuovo, non gli puoi dare 3 partite, 4, anche se le perde tutte. Questa è la mia opinione. Poi, dopodiché,
Io dico, anche secondo me non succede niente lunedì. Però Milan e Roma sono una situazione difficile, questo lo sappiamo. Piuttosto, io sono rimasto sorpreso anche dalle voci che sono uscite a Roma, dove non si trova pace, e poi sono state in parte smentite, no? De Rossi che si scazza con Mancini a Cagliari, poi Mancini ha smentito, dice che non è vero,
e poi la storia di Cristante, insomma sono voci che in una situazione già di casino, secondo me pure un po' destabilizzano, lasciando stare il ristorante di Bruno Conti, però insomma sono cose che girano in un ambiente già non tranquillissimo. Oh, ragazzi, io l'argomento di giornata è l'attesa, perché per capire la nuova Champions servono i disegnini, che per radio non si possono fare, non si vedono. Io ve li farei poi volentieri, dato che siamo anche in video, però non ci ho capito niente e quindi è inutile che mi metta lì.
A me, guarda, io è un po' che non ne parliamo, devo dirti che sono in questi 2-3 mesi, non so quando ne abbiamo parlato l'ultima volta, ho maturato la... a me piace, ti dico questa cosa, è talmente
bravo,
assurda, è talmente sconclusionata, è talmente randomica, è distante da tutti i principi, no, che tutti devono giocare contro tutti oppure che ci sono i gironi, che però secondo me potrebbe funzionare, perché in realtà facciamo bignamino di 35 secondi, sono 8 partite, le squadre sono tutte, giocano con 2 di prima fascia, 2 di seconda, 2 di terza e 2 di quarta, quindi nessuno ha dei vantaggi, non, la testa di serie non ha dei vantaggi da questo punto di vista, cambia semplicemente il fatto di costruire più o meno per tutte le squadre qualcosa di livellato, poi non lo è perché all'interno delle fasce ci sono differenze ovviamente tra squadra e squadra e ci saranno sorprese, quindi ci sarà quella che farà l'exploit di quarta fascia e quella che sarà scarsa di prima, eccetera. E la cosa, se vuoi, divertente è che tu arriverai molto probabilmente a gennaio, quindi alle ultime 2 partite, squadre che saranno ancora padrone del proprio destino.
Sì.
Insomma, fate una simulazione di un campionato a 36 squadre, non c'è. Nel massimo che conosciamo il campionato a 20, una volta c'era la Premier League a 22. Però potete immaginare quanto i dettagli facciano la differenza. Cioè, intorno alla zona del 24esimo posto, che è la zona finale per conquistare la qualificazione, probabilmente deciderà la differenza reti.
No, certo, ma fare 1 milione di partite, quindi, per poi far decidere la differenza reti e eliminare 12 squadre su 36.
Ieri ne ho parlato con Fabio Capello, no? Sempre brillante. Lui ha detto: in attesa di capire. Sì. Io la vedo così, dice, non si possono fare calcoli, e secondo me questo è interessante. Io pure, cioè, perché tu, cioè, i primi 8 vanno avanti.
I primi 8 vanno avanti. Poi da 9 al 24 spareggiano.
Vanno ai 16esimi. E dal 25 sei nella tomba. Finita, finita la stagione.
Sono 12.
Attenzione, finisce. Finisce la stagione a gennaio. Io sto con Pier, mi sembra interessante. Poi ovviamente
Tu arriverai alla 7ª e all'8ª partita, che le squadre che non avranno niente da chiedere saranno 3-4, non di più. Secondo me saranno pochissime. Chiaro, se fai 6 vittorie nelle prime 6, sei sicuro di esserti qualificato. Però comunque c'è la posizione che arrivare primi o arrivare settimi ti cambia. Se perdi le prime tre, fai un cammino simile a quello che fece l'Atalanta con quella clamorosa qualificazione. Perdi le prime 3 partite, sei ancora in corsa, perché c'hai ancora 15 punti e se ne fai 12-13, forse 23esimo ci arrivi, capito?
No, 7, hanno fatto i conti, dicono 22 per vincere questo campionatone, 7 per passare il turno, come dire, 2 vittorie e un pareggio in 8 partite.
Secondo me 7 sono pochi.
Io ho letto così.
Anche perché ce ne vorranno una decina.
Ah, io vi confesso,
è bello perché c'è una sola classifica, cioè la cosa, quando tu hai detto prima, no, che è un po' randomico, sono 3 gironi, però hanno tutti la stessa classifica, questo è bello, a me non so, io no, sono, guarda, io
vorrei conoscere comunque, perché il tipo che ha inventato questa roba è un creativo, ma soprattutto essere riuscito a farsi approvare una simile cosa, ti ripeto, mi piace, c'è ironia, però in effetti poi la conclusione è che non dà punti di riferimento a nessuno.
Io vi confesso che c'erano 2 cose che non capivo nella vita: la scala 40 e il baseball. Per colpa mia, perché ho questo blocco psicologico per la scala 40 e per il baseball. Adesso ce ne sono 3.
però noi
puoi spiegare
comunque no, sulla
ogni giornata fai la classifica,
ti posso aiutare?
No, ci hanno provato in molti,
non lo so,
ci hanno provato in molti, evidentemente ho questo blocco psicologico per la scala 40, però dato che ci siete voi io posso serenamente guardarmi queste partite, quelle che mi interessano, poi mi spiegate cosa significa.
E dovrebbero esserci più partite interessanti, perché poi andiamo al grano, no, questo è il punto, sì, dovrebbero esserci, dovrebbero aumentare le partite interessanti, poi vediamo. Non so, io la attendo con curiosità.
Boh, io chiedo, la classifica chiedo, sarà cortissima. Quindi una vittoria, ma certo, con una vittoria passerai 10 posizioni, capito? Cioè, sì, diventerai
quello. Sì.
Quindi poi questo,
scusa,
secondo me
non siete amanti del basket, scusa, non è un po' copiato da quello sport che vi piace tanto, questo?
No, beh, quello sport che piace tanto sembra un po' offensivo, fai bravo.
Cioè, qua ci vuole qualcuno che di tanto venga a stuzzicarvi.
Ma sai, Real Madrid ha perso l'Eurolega, quindi Ricci è un po'.
Devi stare molto tranquillo.
La vena blanca.
No, perché
senti,
a me.
Come sono saltati qua? È meraviglioso.
Su una cosa hai ragione. Si rischia di creare l'effetto regular season, non Eurolega, che è meravigliosa perché i playoff ci vanno in 10. Ma regular season NBA, dove vedi tante partite, un sacco di partite, troppe partite, perché moltiplicare gli eventi non vuol dire moltiplicare l'interesse e lo spettacolo, ma di dubbio contenuto. Poi ragazzi, io vi dico
però con una differenza, che nella regular season NBA non c'è praticamente un, non è che resti proprio fuori, cioè, o non lo so, cioè qui devi stare attento, perché sennò a gennaio la Champions League ti finisce prima,
a costo
o no?
Di essere considerato un bestemmiatore, la regular season NBA 82 partite sono troppe. È una roba, una emozione divisa per 82.
Qui sono di meno, qui sono 8 le partite.
Secondo me sono troppe.
Eppure queste sono tante. Figurati. Cioè, calcio è una roba, il basket
no,
è una,
ma non,
pure,
non sono tante. Queste non sono tante, perché
sono tante
squadre.
Infatti.
Tu ne affronti 8 delle altre 35. Non sono tante, sono tutte pesanti. Il concetto è che ci può essere una componente, allora la negativa quale può essere secondo me? Che la componente culo, scusate, sì, cioè episodio, sì, il fatto che magari becchi 8 squadre in salute, cioè questo può succedere, siccome ne becchi 8 su 35, ci saranno squadre che, ma questo ragionamento lo si potrà fare alla fine, che avranno beccato 8 squadre che avranno overperformato, e magari che altre che hanno beccato 8 squadre che hanno deluso, che erano nelle fasce, e questo ci può essere. Oppure il fatto che arriveremo veramente, secondo me, sulle posizioni che faranno il 24esimo posto, dove un gol di differenza reti potrà cambiare il destino. Però tutto questo
anche tra l'ottavo e il nono, Pierre?
Perché
lì invece magari ti vai a fare un sedicesimo, cioè, se tu, contro una squadra
l'esempio di prima tu hai detto con 22 punti si arriva fra le prime 8, giusto?
No, 22 punti dovrebbe essere che vince il girone, a quanto, se non l'ho letto male. 22
certo,
punti,
sì, 22 punti vinci il girone, certo, scusami, sono 7 vittorie e un pareggio, cioè, sì, ci mancherebbe altro, sì, sì, ci manca che non lo vinci, giusto, se uno ha fatti 24. Però voglio dirti, secondo me, se anche tu fai, che ne so, 5 vittorie nelle prime 5 partite, non sei ancora, secondo me, sicuro di arrivare alle prime 8. Cioè, il problema della Champions ultimamente nella formula di questi ultimi 30 anni, prima c'era addirittura il doppio girone.
Perché a me non dispiaceva, posso dirti? A me non dispiaceva.
Sì, il doppio girone non dispiaceva, anche a me non dispiaceva. Cazzino. Però sì, però è più divertente così, dai, più divertente l'eliminazione diretta.
Sulla carta sembra divertente. No, poi dopo magari ci ritroviamo qua.
È capitato spesso, te lo dico anche per esperienza, anche la telecronista, spesso il match day 6, cioè l'ultima giornata, su 16 partite, c'erano 3-4 belle.
Sì,
perché c'erano squadre che avevano vinto il girone, squadre che erano a zero, e anzi, il ripescaggio per l'Europa League in qualche caso era l'elemento, no, che dava un minimo di interesse, chi va delle due, chi arriva terza e chi arriva quarta, che però non è proprio il massimo, diciamo, della goduria.
Infatti poi avevamo anche casi di turnover estremo, Pier, ti ricordi? Cioè, squadra qualificata alla quarta partita, la quinta e la sesta, turnover estremo, che allora poi si dice ogni tanto becco del... no?
Ogni tanto becco, che ne so, il giocatore giovane o magari che ha fatto un'esperienza tanti anni prima in un club, e qualche volta, spesso, c'è l'esordio in Champions League che avviene prima dell'esordio in campionato, perché magari era un match day 6, mi ricordo un Inter 20 con Benitez, Quindi questo ti dà, insomma, proprio un po' il senso. È chiaro che è una formula abbastanza astrusa, nel senso che, ti ripeto, cioè, hai 35 squadre, un'unica classifica, tu ne becchi 8 e con le altre 27 non giochi, cioè è ovvio che non è il massimo della regolarità, diciamo, della simmetria e del...
Sono nel tuo campionato, però non le affronti.
Esatto, no?
Sono
il tuo campionato,
sono
affronti.
In classifica con te, però no, tu non ci giochi. Questa è strana.
C'è la famosa regola del tanto bisogna giocare con tutti, no? La cosa che dicono tutti i presidenti alla fine del calendario. Questa cosa invece no, non devi giocare con tutti. No. Però no. Ti ripeto, questo secondo me contribuisce un po' alla follia e quindi all'interesse. Secondo me ci divertiremo.
Ma non lo so, io sospendo giudizio, poi mi fido di voi, ragazzi. Io gli ascoltatori non so come la pensano. Abbiamo ancora 5 minuti per parlare. 8-0-0-24-0-0-24. Ma tanto la Champions League, come diceva Lineker sulla Germania, il calcio,
no, il calcio è un gioco, sport 11 contro 11, 11 contro... dove vincono i tedeschi.
E poi,
ecco, mentre adesso la Champions è un campionato a 36, poi vincerà il Madrid.
Ecco, sì, sono sei volte nelle ultime 11 stagioni.
L'ha detto, Lineker, ragazzi, mica l'ho detto io.
Sì. No, vabbè. I numeri sono quelli.
Mi pare che l'abbia detto anche il tuo amico Capello, no? Ha detto, vabbè, Real, sì, ok. Sì.
Inizialmente è così.
Se fai 22 punti potresti vincere il girone, ma tanto c'è chi ne farà 24. Questo hanno preso anche Mbappé. No,
sì.
Capello dice. Però.
Vediamo, perché comunque hanno avuto due infortuni importanti come Camavinga e Bellingham, non lunghissimi, un mesetto, però. E,
cioè, non come quelli di Christensen. Diversi.
No, lo, questi no. Sono, sì, questi sono, erano, beh, forse la durata è la stessa a Christensen, però si è avuto complicazioni al momento e quindi deve star fuori.
Potevano comprare Dani Olmo e tesserarlo.
Esatto. ha una rosa non lunghissima, Carlo, questo è l'unico problema. E siccome, ecco, se volete possiamo introdurre l'altra cosa, che sono aumentate ancora le partite e quindi il Real Madrid, che gioca in 7 competizioni, perché non ci facciamo mancare niente, c'è il doppio mondiale per club. La gente non si è mica resa conto che non hanno tolto quello vecchio, si parla di quello nuovo, ma c'è ancora quello vecchio.
Sì,
e certo. Può arrivare a giocare 72 partite una stagione più quelle con le nazionali.
Sì.
E quindi Carletto e Pintus si sono inventati le vacanze, che adesso non sono ancora state partite, sì, non sono state applicate, però mi sembra, sì, l'idea geniale. Per cui dice, se un giocatore ha fatto l'esempio di Vinicius, va a giocare col Brasile e torna e noi gli diamo 5 giorni di vacanza.
Oppure
però,
può stare anche là, volendo.
Sì, va bene, però comunque stai rinunciando a un giocatore importante, così, insomma. Però no, di fronte alla follia di questo aumento di partite. E tu che fai? Mandi i giocatori in vacanza, perché quello poi si dovranno anche riposare. Sì. Questo mi sembra un tema.
Questa idea di Carlo, secondo me, è geniale, chiaramente ha dei margini di rischio, perché comunque ti toglie dei giocatori in partite che saranno comunque importanti, però in qualche modo è figlia di questa situazione. E poi, vabbè, non dimentichiamoci che la Champions, come tutte le coppe, e lo dimostra proprio l'Eurolega dell'anno scorso, che Real Madrid aveva dominato dalla, sì, prima giornata della regular season, poi alla fine va in finale e perde col Pana, perché può succedere nella partita secca. Il vero problema del Real Madrid, cioè quest'anno la cosa che succede è che la squadra più forte nel giocare le partite decisive, un po' perché Ancelotti quelle partite veramente le sbaglia, un po' perché il Madrid quelle partite le sbaglia, quindi c'è, cioè, lo specialista delle finali sia a livello di squadra che a livello di allenatore, saldati insieme, e quest'anno hanno anche la squadra che sulla carta sembra nettamente più forte, per cui, però non è una scienza esatta, insomma, perché ma poi ogni partita può girare, ma certo. Ma però voglio dire, la forza del Real degli ultimi anni è stato che anche quando non era più forte, secondo me non era più forte, ma neanche quest'anno, nelle due partite col City, al di là della frase di Guardiola e del suo legittimo rosicamento, però aveva un fondo di ragione, nel senso che nelle due partite ai punti, come qualità del football, il City era stato superiore, però il Real ha questa capacità,
questo è il calcio. Ma siete d'accordo? Poi aggiorniamo la seduta. Si diceva prima di Capello, ha detto Real davanti a tutti, poi mi sembra abbia detto City, Bayern, anzi certamente
no, City, Inter, Arsenal. Arsenal,
ecco, il Bayern non ce l'ha neanche messo. City, Inter, Arsenal,
no, Bayern, piuttosto meglio il Bayern Leverkusen tra le tedesche, ha detto, ma le prime quattro lui ha fatto Real Madrid, City, Inter, Arsenal.
Hai capito, sei d'accordo?
Beh, già che ci siamo, la parola Arsenal, non posso non essere d'accordo. No, l'Arsenal si è migliorato tanto, si è cresciuto da parte le battute, credo che sia cresciuto tanto. Il problema dell'Arsenal è la presenza del Manchester City nello stesso campionato. Sì. Ecco. Sì, è un po' l'Arsenal stesso, però è anche il fatto che l'Arsenal secondo me ha adesso una forza e anche un'abitudine. A me è piaciuto molto l'anno scorso, io non ho mai creduto per un giorno che si potesse vincere il campionato, però secondo me l'Arsenal fino all'ultima giornata, fino all'ultimo ha fatto quello che doveva fare, e questo secondo me è molto apprezzabile. Cioè,
c'è non consapevolezza, è un campionato che l'Arsenal adesso.
Non l'ha buttato via l'Arsenal, ha trovato una squadra superiore, e quindi per me rimane, cioè io lo interpreto come un grande segno di maturità. Il mercato, mi è sembrato un mercato che ha completato ulteriormente la rosa.
Sì, assolutamente, no, ma
e quindi
molta curiosità, no, si tratterebbe di capire se insomma questa previsione con l'Inter così avanti.
A me piace sto quartetto.
Ma no, ma pure a me. Sì. Poi vediamo.
Poi bisogna vedere.
Tanto, ragazzi,
bisogna vedere.
Vediamo Bayer quando Leverkusen. Si schiaccia il bottone oggi cosa succede.
Sì,
perché
chiaro,
io ho già nostalgia. Sono un vecchio ricoglionito. Ho già nostalgia delle palline e anche dei sorteggi sbagliati. No. Pensa un po' a te.
Vabbè, bello,
ragazzi.
Bello,
ciao ragazzi.
Sorteggio sbagliato.
Ciao. Sorteggio sbagliato, ciao. Meraviglioso.
Ciao.
Borsa, torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.
No, i miei calciatori sono dei grandi professionisti, io li amo tutti, dal primo all'ultimo è un grande rapporto con loro e vorremmo regalare insomma una vittoria ai nostri tifosi. Ci teniamo perché ci serve quella scintilla che poi dà il via insomma a tutto quello, è l'entusiasmo che si può creare attorno alla città di Firenze. Ci teniamo perché sappiamo che il calcio è fatto anche di risultati e i malumori insomma sono giusti e sono leciti.
Caro il mio Barbarossa. Mi sveglio, vado di corpo, apro le notizie, la Juve, quella della rosa forte, ha preso Cop Miners. La Fiorentina ha preso Adli. Cosa posso fare? Torno a dormire, o quantomeno torno ad andare di corpo.
Questo mi fa molto ridere, mentre sono qui intento a capire la Louis Vuitton Cup, la formula televisiva è una figata pazzesca, devo dire. Ho un ascoltatore che è Giuseppe da Milano, ma ho anche uno scalpitante Dario Baldi a Budapest. Dario Baldi, buongiorno.
Buon pomeriggio, caro Carlo. Sono qui, alle mie spalle c'è Santo Stefano, la Basilica. Bellissima copertina, devo dire. Bellissima, sì. Però questa è Firenze Canzone Triste. Speriamo stasera sia un pochino più felice. Io ne ho bisogno, devo dire la verità.
A che ora esattamente ti butti dal ponte?
5 minuti, finiamo il collegamento e poi un tuffo sul Danubio non me lo toglie nessuno,
certo.
No, scherzo.
C'è chi ha fatto le Olimpiadi nella Senna, vuoi non tuffarti nel Danubio?
È sicuramente più pulito, è sicuramente più pulito, e ai mondiali di nuoto so che si nuotava in acque libere al lago Balaton, ma lì sì. Non ci andremo, andremo a Felgzut, che è questa bellissima cittadina a 50 minuti da qua. Io partirò verso le 6:30, intorno alle 6:30, in questa cittadina che è come se si giocasse la Conference League a Pero o a Cormano. Immagini la Conference League a Cormano, ecco. Sì. Stasera noi giochiamo a Cormano con 3.000 tifosi ungheresi e 300 tifosi fiorentini, di cui 50 del Viola Club Budapest, che devi sapere, piccola chicca, il capo del Viola Club Budapest è il presidente e fondatore dell'Unicum, noto liquore ungherese.
Allora siete messi bene, insomma, devo dire che poi quella piccola cittadina a 50 km da Budapest, cioè la Pero Cormano, cara Leo Turrini, tu dici bellissima, ma non ci sei mai stato, quindi come fai a saperlo?
No, io sono stato a Cormano e ti posso dire che Felgzut è più brutta di Cormano. È più brutta di Cormano. È più brutta, però non si può dire, perché dietro la curva della Puskas Arena, ex arena del Videotone e quant'altro, c'è la casa di un signore che si chiama Victor di nome, Orban di cognome, che non la prende molto bene.
No,
se diciamo che Felgzut è brutta,
ma non la prenderebbe molto bene neanche se gli eliminaste la squadra dell'oratorio, perché quella squadra è praticamente nata dall'oratorio di Orban ed è lui molto cara, quindi state molto attenti. No, Giuseppe, vorrei saltare da Paolo Baldi a Frasca, Giuseppe da Milano, però lo faccio volentieri. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, mi sente?
Sì,
mi
bene. Sentite? Sì, come no? Come no?
Buongiorno. Senta, io sono un appassionato di tennis come decine di migliaia io sono in Italia.
Sì.
Però quello che mi dispiace, io faccio le nottate pur andando al lavoro al mattino, sì, quando giocano negli Stati Uniti o in Australia.
Sì.
Mi piacerebbe che almeno una volta un tennista ringraziasse questi decine di migliaia di tifosi,
sì,
che non dormono di notte per, sì, seguirli.
Sì, no, io capisco. No, ma ha ragione.
Capisce, perché loro ringraziano gli spettatori, il team, e questo va benissimo.
No, però, ma infatti ha ragione. Per esempio, i giocatori della Fiorentina andranno a ringraziare i 300 pazzi che sono andati da Firenze, giustamente. No, ma in questo ha ragione, ma penso che, insomma, ci penseranno anche loro pensano a quelli che li stanno guardando, però è una cosa che ha un senso, è una cosa che ha un senso. Poi, insomma, la malattia porta anche a fare queste cose, cioè la malattia, la deformazione sportiva porta anche a stare svegli di notte per guardare il tennis. Ha ragione, ma continui a farlo, continui a farlo.
Ha capito?
Sì,
è come
se
io fossi allo stadio, ecco, devono ringraziare anche quelle decine di migliaia di persone che dall'Italia non dormono. Vedere questi incontri.
Ma no, ma lei ha ragione. Guardi, la prima volta che incrocio uno di questi glielo dico. Dico di fare, tanto scrivono un sacco di minchiate, quindi sui social potrebbero anche scrivere una cosa sensata, ma infatti siamo collegati con uno che secondo me la capisce benissimo, cioè Baldi.
No, io sono d'accordissimo con questo. Tra l'altro devo sottolineare come in Ungheria ieri sera ci fossero tre canali che trasmettevano lo US Open in chiaro a mezzanotte, mm-hmm. Quindi ti posso dire questo, cosa in
cosa
Italia
c'è,
non c'è.
Sveglio a mezzanotte?
No, mezzanotte poco, ancora non ero tornato in albergo, lo stavo guardando in un pub, possiamo, tanto si può fare pubblicità, era al Simplakert, sì, bellissimo ruin bar di Budapest, chi è a Budapest vada al Simplakert, ci si diverte, c'erano questi schermi e si guardava Musetti, c'era Coco Golf, c'era un po' di partite, comunque sì, è vero, cioè, tipo... Se uno ti dicessero vai a Budapest per il preliminare di conference, Accademia Puskas Fiorentina, sei pazzo? Sì, ma noi siamo questi. Cioè,
sì.
Cioè io sono innamorato di questa squadra e quindi vado a Budapest il 29 d'agosto, quando il mio direttore sportivo sta provando a prendere Mangalà e vogliono fare un altro difensore e vogliono vendere Brea. Allora io sono qui, ebbene così. La Fiorentina adesso è un goulash. Se tu mi chiedessi cos'è la Fiorentina, c'è un goulash, è un, c'è la carota, il pomodoro.
Cazzo, c'è una panzanella, adesso il goulash, dato che sei, per rimanere in tema. No, ma stamattina quando ti sei svegliato cosa hai fatto?
Sono andato a mangiare una bella pastina sfogliata piena di fragole.
Ma prima,
poi
prima hai fatto come quello di cui sopra, che è andato in bagno e si è messo a leggere il giornale e dice la Juventus prende Koopmeiners e la Fiorentina prende Atli, e quindi era indeciso se tornare a letto o andare avanti a fare quello che stava facendo.
Io invece no, io sono molto felice di Adli, devo dirti la verità. Vabbè. Io sono molto felice di Adli, e se venisse e ci fosse un centrocampo Mangala Adli, io voglio vedere chi ha da criticare, sicuramente meglio di Amrabat, Mandragora, che francamente recentemente sono stati abbastanza...
Amrabat. Allora parlami di
Amrabat,
mi parli di Amrabat. No, perché non si è capito perché devono venderlo per forza. Non si è capito.
È perché pare che lui voglia andare a giocare altre competizioni, altri campionati, e fino a ieri sembrava fatta con il Fenerbahce, la Fiorentina chiedeva 15, loro davano 12, sì, poi sono arrivati a 15, ma adesso pare che il Ciolo Simeone abbia bussato alla porta e abbia detto: signori, quasi quasi ci mettiamo anche noi in fila per Amrabat, diciamo quello che offre di più la Fiorentina glielo dà, il giocatore gli va bene in entrambe le direzioni, sicuramente non voleva giocarsi le partite contro il Venezia, contro l'Accademia Puskas, ma da gran professionista a differenza del passato lo è stato, e
sì, ma sarebbe andato anche a giocare contro le squadre turche, perché lui sarebbe andato da Mourinho al Fenerbahce.
Secondo me alla fine andrà là, però quello è un mio pensiero, per me alla fine andrà là, però con quei soldi lì che sono 15 milioni la Fiorentina farà un grande prestito che è questo Mangalà, e poi vedremo. Certo è che, come si dice a Firenze, caro Carlo, siamo un po' alle porte coi sassi, e che tu a Firenze sapevi che il centrocampo non sarebbe rimasto, lo sapevi da inizio giugno.
C'è
che
anche questa vocina per cui Cristante, pane, dicono.
Ecco, a me Cristante non piace, devo dirti la verità. Io per Adli stravedo, perché penso che possa rinascere a Firenze, ma a me Cristante, cioè a me questo vezzo che bisogna avere per forza i giocatori italiani perché nella squadra non è che mi faccia proprio impazzire. E poi Cristante a me non, cioè mi fa impazzire perché prende cartellino giallo tutte le partite. Io ho bisogno invece di uno che mi faccia innamorare, come mi ha fatto innamorare Amrabat a suo tempo. E secondo me questo Mangala ci farà innamorare più di Cristante, che se ne va dalla Roma perché litiga con De Rossi. Io di quelli che litigano cioè ce l'ho già abbastanza vicino a casa. Noi a Firenze si litiga anche con noi stessi davanti allo specchio.
Conoscendoti non è difficile, non è difficile capirlo. No, ma senta, mi dica un'ultima cosa: vista la nuova formula anche della Conference League, che non continuo a non capire, ma poi qualcuno me la spiega. Conference League, Europa League, tutto oltre alla Champions, è tutto riformato, eccetera. Non è che sarebbe meglio prendersi un anno sabbatico, tanto due finali le avete già fatte perdendole entrambe, no?
No. Guarda, stamani ho incontrato dei tifosi che fanno: l'unica cosa bella di fare la Conference è venire in queste città, quindi anche giocare a Felixstowe. La cosa brutta è che si potrebbe stare lontani dalla Sofferenza, perché l'hanno chiamata la Sofferenza. Sì. Quindi ecco, a me personalmente piacerebbe andare a Breslavia a giocarmi la finale un'altra volta e poi perderla, ovviamente in pieno stile fiorentino. Però vedendo le difficoltà dentro. Ecco, allora, se devo uscire stasera, poi però voglio il quarto posto. Cioè, se io esco stasera, voglio il quarto o quinto posto. Se invece continuo la Conference, voglio arrivare in fondo. Cioè, bisogna essere chiari con noi stessi.
Vabbè.
Usciamo benissimo, però poi se usciamo, poi andiamo. Domani si spende altri 60-70 milioni.
Ah, beh,
50
certo.
milioni.
Ma ci mancherebbe altro. Ma commesso è prontissimo. No, mi dicono che c'è un WhatsApp per lei, glielo faccio sentire prima di salutarla.
Ma il giornalista, non so chi sia, tifoso fiorentino, non è quello che avete intervistato prima della finale? Non credo sia un buon segno questo per i fiorentini.
Beccati questo, la zanzara
ma
viola.
Il problema è che se sono io a portare male, non ci vado allo stadio, non c'è mia problemi. Il problema è che ci si porta male da soli. Cioè, io lo dico all'ascoltatore. Cioè, a Atene, non è che è colpa mia che sono stata a Atene o a Praga,
Non so. È arrivato anche la volta prima?
Ero andato anche la volta prima, però ero stato anche a Bruges. Che sia io a portare male? Non penso.
Ne parliamo domani.
Certo, domani sarò in Italia, non ci sono problemi.
A risentirci, Baldi. A risentirci.
A domani.
In bocca al lupo, Grazie a Dario Baldi. Ci fermiamo per il traffico. Poi c'è Endurance Race. Parliamo di motori tra Formula 1, Endurance e tutto quello che volete.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
Il target ovviamente per noi è provare a vincere. Realisticamente siamo in un periodo per il team dove è un po' difficile andare a cercare quella vittoria, perché sicuramente il passo che hanno soprattutto la McLaren in questo momento e anche la Red Bull comunque è più veloce del nostro, però tutto può succedere.
Due posizioni meglio, no? Dell'anno scorso. La pole ci stava, ma due posizioni meglio in gara. E soprattutto vedere due Ferrari al podio, Charles e io, sarebbe anche la storia perfetta.
Leclerc e Sainz nell'ordine, che hanno parlato ieri a Milano. Intanto sono rapito dalla regata. Ora c'è Orient Express Francia contro Alinghi Svizzera, America's Cup. Queste regate sono questa formula. È veramente una figata della Louis Vuitton Cup, sono delle regate veloci come fucilate. E poi tocca all'Una Rossa contro New Zealand, tanto che oggi non abbiamo chiamato Roberto La Corte perché avrà da fare nel guardare questo, però noi ci siamo. Jonathan Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
E Giorgio Sernaggiotto, sempre c'è Tiral Racing, al posto di Roberto La Corte.
Ciao Carlo, buongiorno.
Le guardi le barche? No.
Giorgio. Sì, ho imparato a guardarle da Roberto, mi ha insegnato a guardarle lui e ci capisco ancora poco, però sono splendide queste regate.
Io non ci capisco una mazza, quindi siamo più o meno in due, magari poi ci spiegherà Ferroni. No, siamo tutti in coda sulla Pero Cormano insieme a Leo Turrini in direzione Monza. Leggo 300.000 spettatori, tutto esaurito. anche per fare la, per far festa a Lewis Hamilton, per la prima volta corre a Monza da ferrarista, insomma, l'iconografia classica accontentata Ferroni, perché solite grandi aspettative dopo la Zandvoort che non ti aspetti.
Sì, a Zandvoort si è riaperto, se vogliamo, il campionato, non solo perché la McLaren va molto forte, ma anche perché la Red Bull sembra veramente nel casino più totale. A Zandvoort addirittura hanno messo troppo carico a Verstappen, che poi per quello non è riuscito a difendersi da Norris. Hanno fatto due assetti diversi le due macchine, nessuno dei due andava bene. Adesso addirittura parlano di usare un fondo usato in Bahrain mesi fa. Anche questo dà l'idea di un team che è in confusione, non sa come riprendersi la leadership, ed ecco come funziona un team senza Adrian Newey. È un team normale, diciamo, ecco. In realtà il mondiale è riaperto anche perché abbiamo visto Norris a un livello a cui non era mai stato. Alla fine della gara, con 20 secondi di vantaggio, risparmia la batteria per sparare il giro più veloce all'ultimo giro con le gomme usate. A me ricordava il Lewis Hamilton di qualche anno fa.
Sei d'accordo, Giorgio, quanto ha detto? Soprattutto su Newey, perché insomma ti aspettavi, cioè ti potresti aspettare, ok, è arrivata questa notizia qualche mese fa, però la macchina l'ha fatta lui, si va avanti così anche se lui non è ai box. Invece ha cambiato tutto. Era prevedibile?
Adesso bisogna stare un po' attenti, bisogna vedere quanto è coinvolto Newey sulla messa a punto effettiva delle macchine in pista. Sicuramente quello che è successo, le polemiche, Horner, i messaggini, tutto il casino che c'è stato, quello secondo me ha un po' spaccato la squadra all'interno. Secondo me il fatto che Newey va via poi è un risultato di tutto quel casino, che però secondo me non è solo Newey, ma ci sono state delle fratture che sono andate molto più in profondità.
Sì, Giorgio, l'altro giorno leggevo il commento di Alesi, tuo collega, no? Anche se tu corri ancora lui no, che diceva: alla Ferrari sono sorpresi perché a Zandvoort pensavano di andare piano, invece sono andati forte, e questo non è un buon segno. Io condivido.
Condivido anch'io, perché in realtà è la stessa dinamica che è successa in Red Bull. Sono andati piano e non hanno capito perché, e la Ferrari è andata forte e sembra non abbiano capito perché. Quindi non è proprio un bel segno questo. Però ieri Leclerc ha detto che hanno capito uno dei motivi per cui sono andati così forte, quindi incrociamo le dita. Conosco un po' di gente che lavora nel reparto corsi in gestione sportiva dei Ferrari, anche loro dicono sì, abbiamo scoperto qualcosa. Forse un po' tardi, però comunque le hanno scoperte queste cose, ed è positivo, anche perché è positivo prima di Monza. Ma non vorrei, ma voglio instillare un piccolo dubbio. Strano che il Gran Premio prima del Gran Premio di Monza, appunto come dicevi te prima, grande prestazione Ferrari, ma comunque è positivo per tutti, positivo per noi che andremo al Gran Premio, è positivo per il movimento Formula 1 ed è soprattutto positivo per Ferrari.
Sì, c'è una brutta notizia, arrivano gli aggiornamenti, di solito per tutti è una buona notizia, per la Ferrari no, Giornata Ferroni.
Eh sì, l'ultima volta che hanno portato il pacchetto ci si aspettava moltissimo, invece sono passati dal quasi primo team della Formula 1 al quarto. Quest'ultimo noi l'avevamo annunciato settimana scorsa, poi invece a Zandvoort non l'hanno portato, comporta diciamo novità sul fondo, sugli estrattori e sulla sospensione. Adesso però magari hanno paura a metterlo in pista, visto che senza toccare niente la macchina è andata più forte. Io sono d'accordo solo in parte con voi, cioè se non capisco il motivo, però intanto sono andati forte, non è così male. Pare anche che la temperatura dell'asfalto, molto più caldo del previsto, non sia stata simulata bene e quello sia stato alla fine un vantaggio per la Ferrari. Quindi una pista calda anche a Monza potrebbe andare bene, ecco, con gli aggiornamenti.
Vediamo, questo lo vediamo. Intanto domenica, sempre domenica, non c'è solo il Moto Mondiale e la Formula 1, perché c'è un weekend dove, ripeto, non sai più dove buttare gli occhi, perché alla sera ci sarà da buttare gli occhi anche oltreoceano, perché c'è un compagno di squadra di Giorgio Sernagiotto che è in lizza per due titoli, piloti e costruttori. Sto parlando di Antonio Fuoco, perché torna al WEC, torna alla 499P che ha vinto a Le Mans, si corre ad Austin, Texas. Giorgio,
Texas, tra l'altro Austin, una pista bellissima, è concettualmente un po' europea, però disegnata alla grande, con uno snake che assomiglia un po' al The Packets di Silverstone. Io e Roberto La Corte con Cetila Racing ci abbiamo corso nel mondiale nel 2020 con i prototipi, vi garantisco che è una pista veramente incredibile, stupenda, e secondo me si sposa molto bene con la 499P. E da insider vi posso dire che c'è tanta tanta determinazione da parte di Ferrari per poter fare molto bene.
Hai parlato con Antonio?
Come?
Hai parlato con Antonio?
Sì, sì, proprio per questo te lo dicevo. Sanno di aver perso dei punti importanti durante l'anno, sapete benissimo che il loro obiettivo primario, addirittura al di sopra della 24 ore di Le Mans, era vincere il campionato, e un po' in Brasile, un po' a Imola, un po' in altre gare abbiamo perso dei punti per strada per un motivo o per l'altro. Vanno in un fine stagione che non dovrebbe sposarsi così bene con la 499P, ma in realtà hanno lavorato veramente come dei matti durante questa estate qua, e vogliono ribaltare poi quelli che sono i pronostici. Quindi secondo me è proprio da guardare questa gara, e soprattutto da guardare nelle ultime ore, dove punteranno a fare qualcosa di particolare.
E sì, anche perché potrebbe essere l'ultima cartuccia, no Jonathan, mi spiegavi?
Sì, cioè, sì, quella determinante, insomma. Sì, tra Ferrari, Porsche e Toyota l'unica che a Austin deve per forza fare il risultato è la Ferrari, le altre due possono permettersi, diciamo, una puntata di transizione, ma loro a Austin si giocano la stagione per quanto riguarda il campionato, specialmente i costruttori, mentre come piloti la 50 con fuoco è un pochino più vicina alla Porsche, soprattutto grazie alla vittoria di Le Mans, ma con 20 punti di distacco comunque devono arrivarli davanti. Ecco, è vero che la Ferrari ha ragione Serna quando dice che è la macchina giusta per questa pista, tra l'altro l'asfalto, che negli anni scorsi era piuttosto abrasivo, che non andrebbe troppo bene per la 499P, è appena stato rifatto, quindi il pacchetto potrebbe trovarsi molto bene anche grazie a un BOP leggermente favorevole rispetto a Toyota e Porsche, che è stato modificato rispetto a San Paolo, quindi ci aspettiamo molto. E vabbè, questa è la mia gara del weekend.
Sì sì, ma hai una schedule? A che ora si parte, a che ora si arriva? Dura 6 ore?
Sì, 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 la partenza alle 20, finirà verso le 2 di notte, ma per me non c'è problema.
No, c'è anche gli US Open, quindi come l'ascoltatore di prima che sta sveglio a vedere il tennis, si sta svegli per qualunque buona ragione, Serna anche per l'NBA che però non è ancora cominciata. Giorgio, io e te ci vediamo tra un paio di settimane a Indianapolis, dove tu corri e io ti guardo.
Sì, dopo si fa festa, mi auguro tutti insieme domenica sera, perché anche lì noi puntiamo a fare bene, come la Ferrari a Austin, anche la Ferrari a Indianapolis nel GT deve fare bene. Abbiamo un po' di crediti con la fortuna.
andiamo a riscuoterli, grazie, esatto. Grazie a Giorgino, grazie a Giorgio Sernagiotto, grazie a Jonathan Ferroni, e poi attenzione, in redazione Michele La Serra e in regia Anna Riva, me lo sono scritto e non ho sbagliato. Ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Saluti!